Ci siamo inoltrati con il nostro grande Antonio nel deserto, luogo di prova, luogo in cui ognuno di noi fa i conti anche con se stesso, luogo in cui siamo chiamati, invitati e anche favoriti, se vogliamo, dalle circostanze molto estreme, essenziali, ad affinare l'ascolto. Ecco, questo verbo ascoltare, ci dicevamo, fa parte dei tre verbi che ci aiutano a declinare il cammino sinodale della Chiesa. E pensando a questo verbo, al verbo ascoltare, mi veniva in mente un'esperienza che ho potuto sperimentare dando valore, dando conferma al fatto che l'ascolto, dicevamo ieri sera, è il cuore di ogni relazione. Sant'Antonio Abate in questo è davvero maestro. Prima di diventare sacerdote, in una delle sagrestie di una parrocchia, entrò un signore, era alcolizzato, ubriaco, chiedeva la sua elemosina. Quel signore in realtà non chiedeva l'elemosina, ma chiedeva altro. Mi sono fermato ad ascoltarlo, ho chiesto a lui: ma da dove vieni? Si è aperto un po', ha raccontato la sua storia, era stato abbandonato dai fratelli, dalla famiglia, da tutti, si ritrovava da solo, si è aperto, ha aperto il cuore, si è sfogato, come diciamo noi, no? Dopo essersi aperto, dopo aver raccontato la sua storia, la sua sofferenza, dopo essere stato ascoltato, e dicevamo ieri, citando Evangelii Gaudium al numero 171, che ascoltare è ben oltre che sentire, ascoltare è entrare in qualche modo anche in un rapporto empatico con l'altro, in una relazione compassionevole con l'altro. Dopo che questo fratello era stato ascoltato, qualcuno aveva raccolto le sue lacrime, qualcuno aveva raccolto la sua sofferenza, il suo disagio profondo, non gli interessavano più i soldi, non gli interessavano più i soldi per comprarsi la birra. Se n'era andato sereno, felice, che qualcuno aveva soltanto, semplicemente, ascoltato il suo grido, la sua sofferenza. L'atteggiamento dell'ascolto, fratelli e sorelle, allora scopriamo sempre più che è davvero fondamentale per un cammino di comunione, non solo nella Chiesa, ma nelle nostre famiglie. Non ci si ascolta più. Non c'è più tempo per stare insieme, per dialogare, perché i genitori possano ascoltare i figli e i figli ascoltare i genitori. C'è un ritmo davvero frenetico, un ritmo davvero disumanizzante. Ascoltare la realtà, ascoltare il mondo in cui ci troviamo. Hermann Hesse, che voi sicuramente avete sentito parlare perché ha scritto anche un romanzo abbastanza noto, il romanzo Siddhartha, cioè è stato anche fatto un film su questo romanzo, scrisse anche un altro saggio, La cura, e in questo saggio lui diceva, sosteneva la psicologia dell'occhio cosmico. Ecco, bisogna avere, per ascoltare senza giudicare a priori, la psicologia dell'occhio cosmico. Che vuol dire? Tutto, questo è il presupposto della psicologia dell'occhio cosmico e quindi di un ascolto in qualche modo al di là e al di fuori delle precomprensioni e dei giudizi, tutto è santo e venerabile. E non esiste cosa al mondo stupida ed inutile. Certo, poi bisogna fare giusto discernimento, Sant'Antonio Abate ce lo insegna, ma bisogna partire sempre da questo presupposto della psicologia dell'occhio cosmico. Tutto è santo e venerabile e non esiste cosa al mondo stupida ed inutile. Tu non giudichi chi ti sta di fronte, ma lo apprezzi per quello che ti dà sotto forma di insegnamento vitale. Dicevamo ieri sera dell'atteggiamento di Antonio Abate nei confronti dei suoi discepoli. Venite, raccontatemi, parlatemi. Il rischio opposto a chi invece non si pone con questo atteggiamento, con un atteggiamento cioè di apertura, di capacità di entrare nel profondo delle cose, della vita, degli altri, di chi ci sta accanto, e questo capita spesso, quante volte anche nel nostro vicinato non sappiamo chi ci sta, chi ci abita. Di rado riusciamo ad incrociare i loro sguardi, perché è capitato. Il rischio di non aprirsi ci porta, di non aprirsi ad un ascolto in questi termini, cioè in un ascolto che non sia pregiudizievole, ci porta alla sclerocardia, opposto del cuore docile. Parlavamo l'altra sera della tecnica dell'ascesi, dell'esichia, cioè che è appunto questa tecnica del non far diventare il nostro cuore un cuore di pietra, un cuore che se diventa di pietra rischia di lasciarsi coinvolgere anche dalle suggestioni del male. Un cuore di pietra è un cuore incapace di ascoltare, perché è incentrato su se stesso. Il cuore di pietra è il cuore di quell'uomo, di quel fratello, di quella sorella che è incentrato su se stesso e che quindi sta facendo il gioco del demonio, il gioco del diavolo. Anche ciò che spesso, ad esempio, in una coppia accade è proprio questo, quando non si riesce più a percepire non solo le parole che si dicono, perché, ma ci sono anche delle cose che non si dicono, che bisogna in una coppia riuscire a cogliere, ad ascoltare. Stiamo bene attenti a mantenere sempre il nostro cuore come un cuore aperto, un cuore di carne, un cuore vivo. Oggi il Vangelo ci ha introdotto anche ad un aspetto importante che incontriamo, incrociamo nel deserto della nostra vita, che stiamo in qualche modo rivisitando grazie all'aiuto della testimonianza di Sant'Antonio Abate e chiaramente, principalmente, alla parola di Dio. Gesù in una sinagoga incontra un indemoniato. E possiamo pensare come mai in un luogo sacro, in un luogo di preghiera, in un luogo di culto, addirittura c'è un indemoniato. Che senso ha? E adesso cerchiamo di capire il significato di questo incontro. Stiamo bene attenti perché si ricollega bene alla dimensione dell'ascolto anche questo tipo di esperienza che Gesù fa e che questa sera, ecco, vogliamo approfondire. Qual è la reazione di quest'uomo, dice il Vangelo, posseduto da spiriti impuri in sinagoga? Cosa fanno dire questi spiriti impuri a quest'uomo, a Gesù? Che hai a che fare con noi? Che cosa c'entri, Gesù, con la nostra vita? Che hai a che fare con noi? Che cos'è lo spirito impuro? Stiamo bene attenti. Sant'Antonio Abate ha avuto a che fare nel deserto con gli spiriti, con il maligno, con i demoni. Spirito impuro è tutto ciò che ci distoglie dal realizzarci secondo i progetti di Dio. Lo spirito impuro è tutto ciò che si pone come ostacolo, come impedimento perché entri ad avere parte della nostra vita Gesù. Lo spirito impuro è quello spirito che ci fa gridare a Gesù, non in maniera chiaramente eclatante, ma in maniera abbastanza nascosta, che c'entri tu con la mia vita di famiglia? Che c'entri tu, Gesù, con la mia professione? Che c'entri tu, Gesù, con la mia comunità parrocchiale, con il mio servizio in comunità? Che c'entra il Vangelo con le cose che ogni giorno mi ritrovo a fare? Stiamo bene attenti, perché questo spirito impuro è abbastanza diffuso, anche se tacitamente. E bisogna preoccuparsi non tanto delle manifestazioni eclatanti del demonio, ecco, noi siamo forse più impauriti dalle manifestazioni eclatanti, e credetemi, io ne ho assistite a cose simili, anche se inizialmente ero un po' scettico, ma mi sono ricreduto. Ma bisogna avere più paura dell'azione del demonio, del diavolo, del divisore, diaballo in greco significa questo, che agisce nel silenzio e che prende come un'erba velenosa spazio a ciò che invece dovrebbe essere sempre più presente nella nostra vita e che ci fa dire, con i nostri comportamenti, con il nostro modo di pensare, con il nostro modo di parlare: ma che c'entra qui il Vangelo? Che c'entra qui la parola di Dio? Gesù in quella sinagoga insegna come uno che ha autorità, ci dice il Vangelo, perché innanzitutto crede in quello che dice. Ecco, se c'è l'autorità più grande, più bella, più efficace di Gesù, è proprio questa, che non solo crede in quello che dice, ma è davvero, realmente quello che dice di essere, cioè il liberatore. Nella vita di Sant'Antonio, ecco, noi abbiamo diverse volte lo scontro di Antonio con i demoni, e questi demoni cercano in qualche modo di distoglierlo dalla sua scelta, dal suo intento di vivere sempre più in comunione con il Signore. C'è un'affinità tra la lotta di Antonio, abbiamo recitato così nella coroncina, lui è il terrore dell'inferno, gli assalti importuni, incesti d'averno, così cantiamo ogni sera. C'è un'affinità certamente tra la sua lotta e la lotta di Gesù nel deserto. È Antonio un lottatore davvero tenace, un lottatore davvero grandioso, un lottatore che addirittura ha perfino stancato le forze del male. Dopo le sue innumerevoli resistenze, gli stessi demoni diranno a lui: allontanati dal nostro luogo. Chi hai a che fare tu con il deserto? Il Vangelo di oggi, i demoni dicevano a Gesù: che cosa c'entri con noi? Che hai a che fare tu con noi? E il rischio di poter fare il gioco dello spirito impuro, dicevo, è proprio questo: quando noi ascoltiamo noi stessi, è quello di dire a Gesù, quando entra per rinnovare, rigenerare, e in qualche modo lo fa anche scomodando la nostra vita: che hai a che fare tu? Rischiamo di dare eco anche noi a questo grido dello spirito impuro. Non è possibile, dicevano gli spiriti ad Antonio, non è possibile sopportare le nostre insidie. Il non ascolto di Dio, il non decidersi per Dio, ci fa assecondare lo spirito impuro, che ci spinge alla disperazione. Un filosofo danese, Søren Kierkegaard, diceva in una delle sue opere, La malattia mortale: la disperazione è la condizione in cui gli uomini vogliono sempre essere quello che non sono e non vogliono essere quello che sono. Ricordate l'altra sera quando dicevo che una delle tentazioni più diffuse è quella di dire: questa non è la mia vita, ma perché se io sposavo quello, se io sposavo quella, se io facevo questo, se io avessi fatto quell'altra scelta. Questo è il più grande obiettivo del maligno, indurci a questa disperazione. Nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, dove non promuoviamo la dignità dell'altro, dove non ne riconosciamo le risorse, i diritti, i bisogni e non entriamo in questa dimensione di compassione, di ascolto profondo, chiamiamola come dicevo prima empatia, inizia a regnare lo spirito impuro. Stiamo bene attenti, si è manifestato proprio in una sinagoga. E permettetemelo di dire che lo spirito impuro, lo spirito del maligno, non ha certamente paura di entrare in chiesa. Non ha paura. Dobbiamo stare attenti a non assecondarlo. Ci dice la Lumen Gentium al numero 14, è la chiesa che parla, il magistero, non si salva, però, anche se incorporato alla chiesa, colui che non perseverando nella carità rimane sì in seno alla chiesa col corpo, ma non col cuore. Si ricordino bene tutti i figli della chiesa che la loro privilegiata condizione non va ascritta ai loro meriti, ma ad una speciale grazia di Cristo, per cui se non vi corrispondono con il pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati. È la parola del Magistero. Vedete, succede questo quando noi non facciamo entrare Cristo in tutti gli ambiti della nostra vita. Chiediamoci in queste sere dove ancora Cristo non è entrato nella nostra vita, nella nostra dimensione morale, nella nostra vita familiare. Che cosa vuole fare il maligno se non scorporarci? Sì, farci fare le cose da un punto di vista esteriore, farci partecipare anche possibilmente ai riti in chiesa, ma poi il nostro cuore dov'è? Ma poi la nostra unione con Cristo nella carità, nell'amore verso l'altro, che parte anche dall'ascolto, perché già ascoltare nella condizione, nelle esigenze in cui si trova il fratello, ascoltarlo ci prepara ad amarlo così come dovrebbe essere amato. Quando non nutriamo la nostra fede dell'ascolto della parola di Dio, il diavolo, il divisore, può davvero prendere il sopravvento e ci disintegra, in qualche modo disgrega la nostra identità. C'è una tecnica che a me piace sempre associare, ricordare, riportare nelle mie omelie, che è una tecnica orientale che ci fa capire ancora meglio questo effetto che produce, può produrre in noi il maligno e ciò che invece può produrre la grazia e la misericordia di Dio. La tecnica del Kinshasa. Che cosa succede? In Oriente quando si rompe un vaso non lo buttano come facciamo noi. Si rompe una cosa in mille pezzi, la raccogliamo e la buttiamo via. E quel vaso che si rompe, ecco, lo associamo all'irruzione del maligno, lo associamo a quello che, insomma, in qualche modo della nostra vita vuole fare anche il diavolo, dicevo, il divisore, divide noi con gli altri, inizia ad operare una divisione già in noi stessi, a disgregarci nel nostro più profondo, inizia a farci assecondare, ecco come ci disgrega il demonio, inizia a farci assecondare desideri che non sono i nostri veri desideri, inizia a farci cadere in passioni che non ci portano da nessuna parte, anzi ci indeboliscono sempre di più, indeboliscono la nostra identità di figli di Dio. Ecco, questo vaso rotto, invece, se lo mettiamo dinanzi al Signore, se lo lasciamo avvolgere dalla sua misericordia, ecco che viene messo tutto insieme nei suoi più piccoli pezzi. E questi piccoli pezzi vengono uniti, così fanno in Oriente, da un filo d'oro. Ecco, questo filo d'oro chiaramente salda i pezzi, li tiene uniti, e quel vaso è ancora più prezioso. quel vaso ha ancora più valore. Succede così anche per noi. Il peccato, il maligno che vuole disgregarci, gli sbagli, i fallimenti. Ecco, se lottiamo tutto questo con la misericordia di Dio, diventiamo ancora più preziosi. Se non nutriamo la fede, ecco, rischiamo di vivere tutto all'insegna anche, ahimè, della superstizione. Scivoliamo nella superstizione. Dalla fede è un attimo, quando non viene nutrita, a passare alla ricerca di surrogati che ti diano sicurezze, oroscopi, tarocchi, maghi. E i nostri paesi, ahimè, sono pieni di tutta questa roba. Deuteronomio 18: non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, il suo figlio, la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortileggio o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore, dice la parola di Dio. Non praticherete alcuna sorta di magia, Levitico. Non rivolgete ai negromanti, agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Ecco, Antonio diventava per tanta gente invece un riferimento, perché gli aiutava a riscoprire quella che era l'immagine che Dio aveva impresso, ha impresso nei fratelli e nelle sorelle che si recavano da lui. Ci aiuti, Antonio, a riscoprire anche l'immagine che Dio ha impresso in ciascuno di noi. Quanta gente andava da lui perché potesse essere liberata dagli spiriti impuri, da questi spiriti che allontanavano sempre più dalla verità di se stessi. Veniva restituita a se stessa grazie alla preghiera, grazie alla carisma di Antonio, alla sua comunione con Cristo. Ma cosa dava forza ad Antonio nella lotta contro il demonio? L'essere di Cristo. La forza sua più grande ed anche nostra è non perdere mai, mai la consapevolezza di appartenere a Cristo. Così allontanerà anche le fiere che volevano attaccarlo, istigate dal maligno. Se avete ricevuto sopra di me, diceva questo Antonio alle fiere, sono pronto a farmi divorare da voi. Se invece siete stati mandati dai demoni, andatevene senza indugio. Io sono servo di Cristo. Questo lo dobbiamo dire sempre. Io sono servo di Cristo. Quando ravvisiamo nella nostra vita, ecco, l'imperversare del maligno, l'imperversare di questi spiriti impuri, di questi spiriti impuri che si manifestano anche in sistemi abbastanza diffusi, che noi chiamiamo ad esempio razzismo. Che cos'è se non lo spirito impuro che ti spinge a disconoscere la dignità di tuo fratello, di tua sorella? Niente ti turbi. Allora, caro fratello, cara sorella, caro devoto di Sant'Antonio Abate, niente ti spaventi con le parole di Santa Teresa, perché chi è Dio e chi è di Dio, aggiungo io, e chi fa entrare Dio ogni giorno nella propria vita e non gli dice piuttosto che hai a che fare con me, ma chi è di Dio, niente gli manca. Sia lodato Gesù Cristo.